Radio Nuova Trieste presenta Abbiamo ascoltato per voi.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 21 novembre 2018, promosso dall'Associazione Le Buone Pratiche Onlus di Piazza San Giovanni 6 a Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo Dante Alighieri, via Giustiniano 3 a Trieste, dal ciclo Mestiere Genitori, ciclo di incontri sulla relazione genitori-figli. Sul tema Vite in gioco. Ospiti Daniele Poto, giornalista, autore di Azzardopoli e Azzardopoli 2.0. Francesca Vignola, sociologa, referente dell'Osservatorio delle Dipendenze del Friuli Venezia Giulia. Alessandro Vegliach, psicologo.
Ringrazio Le Buone Pratiche per avermi invitato. Il mio sarà logicamente un vertice osservativo un po' diverso dal relatore precedente. Starò più, diciamo, un po' a iniziare a descrivervi un po' le caratteristiche di chi rimane sotto a questo meccanismo infernale in termini proprio di patologia. E devo dire che non è una novità ci siano dei dipendenti legali. Vi ricordo banalmente che la prima causa di morte evitabile al mondo è il fumo di sigaretta, legalissimo, eppure è sicuramente la dipendenza che è meno catastrofica dal punto di vista sociale, ma è sicuramente quella enormemente più catastrofica di tutte dal punto di vista delle ricadute sulle sofferenze umane e anche sul carico della spesa sanitaria, che aumenta enormemente proprio a causa di questa dipendenza che è ampiamente legale e su cui lo Stato conta per far cassa. Abbiamo detto prima che il problema sono i soldi, ovvero sia si può far diagnosi di dipendenza da comportamento, da disturbo del gioco d'azzardo patologico se in qualche modo il paziente che è sottoposto alla dipendenza di questo comportamento utilizza il denaro in maniera impropria per comportamenti di gioco. Quindi tutte le altre dipendenze che non hanno a che vedere col denaro, benché siano in un'area grigia e vengono osservate con attenzione, la dipendenza dai videogiochi, la dipendenza da internet, la cyber sex addiction e così via, non sono ancora ufficialmente entrate, diciamo così, nella nomenclatura ufficiale per poter stilare una diagnosi psichiatrica. Il gioco d'azzardo sì, quindi tutti i pazienti che noi vediamo per questo tipo di disturbo hanno una cattiva, pessima gestione col denaro che viene in qualche modo utilizzato unicamente per riperpetrare il gesto, il comportamento che induce la dipendenza. Questa è una cosa interessante perché se guardiamo da questo vertice osservativo che vi propongo io il problema, il gioco, la parola gioco non è tanto lontana da quello che noi vediamo in questi pazienti, perché se guardiamo molto da vicino questi pazienti ci accorgiamo che in realtà una parte della loro affettività è pesantemente immatura e quindi il gioco ha a che vedere con il problema che trattiamo. Parliamo di gioco d'azzardo, parliamo di persone che fanno dei disastri terribili sul lavoro, con la famiglia, quant'altro, perché spendono quantità enormi di denaro. Eppure se li guardiamo da vicino ci rendiamo conto che questi pazienti sono estremamente infantili nei comportamenti, estremamente infantili nel loro assetto emotivo, nel loro rapporto con gli altri. Quindi la parola gioco ha un'assonanza, è un gioco che è patologico perché è un gioco quando non si dovrebbe più giocare. ma non c'è in loro la capacità di tollerare le frustrazioni che ci impone la vita adulta. Ogni giorno della nostra vita adulta, da quando passiamo attraverso il decalage dell'adolescenza, dall'infanzia, che dovrebbe, uso condizionale, un'età felice, è abbastanza inconsapevole, in cui il gioco riempie la nostra vita e ci permette di creare e formare una forma di pensiero astratto, è importantissima. Però poi, nel momento in cui arriviamo alla vita adulta, non possiamo più permetterci di giocare. Dobbiamo cominciare a tollerare le frustrazioni emotive che la vita ci impone e saper sedimentare l'attesa e saper fare moltissime rinunce in ogni giorno della nostra vita. Se noi guardiamo da vicino un giocatore patologico, scopriamo che questa parte non è una parte che è riuscita a imbricare dentro una struttura che magari ha grandi abilità cognitive, è estremamente intelligente, e molto spesso ha una famiglia, ha carriere professionali importanti, ma di fatto poi, se andiamo a vederlo da vicino, vediamo che emotivamente deve crescere. Pertanto l'operazione terapeutica con i giocatori d'azzardo patologici, così come con tutti gli altri dipendenti, è molto difficile, perché bisogna costruire un percorso di crescita preternaturale che non è lineare, che può prevedere ricadute, che implica anni di trattamento, che implica ritracciamenti, che implica litigi, che implica incomprensioni tra il soggetto e il mondo con cui deve imparare a stare in maniera molto più scomoda di quando giocava. E disattivava tutto davanti alla slot, davanti alla VLT, davanti ai grattevinci, davanti a qualsiasi forma di gioco, lui imbricava questo rapporto simbiotico. Bisogna dire che le dipendenze sono un settore che si muove molto su, anche è una sorta di cartina di tornasole sociale, ovvero sia le dipendenze tendono a fluttuare e si manifestano in determinate epoche storiche e hanno a che vedere con quelle che sono le macrodinamiche sociali. Quindi ci siamo trovati all'inizio degli anni 70 con l'esplosione delle tossicodipendenze, con l'utilizzo dell'eroina, poi dopo siamo arrivati negli anni 80 con l'utilizzo della cocaina e siamo arrivati adesso all'esplosione del gioco d'azzardo, che da un po' di anni, grazie anche, come è stato detto prima, alla strepitosa offerta legale che è stata fatta, ha cominciato a imbricare in maniera via via sempre più forte. Ma sappiamo e già vediamo che in futuro si proporranno nuove forme di disagio. Ad esempio, è già pronta, diciamo così, l'emergenza hikikomori di questi giovani ragazzi che a un certo punto staccano la spina col mondo, si chiudono in camera e non escono più. I genitori gli devono dare da mangiare attraverso una feritoia che loro aprono nella porta, e se poi dopo vengono accolti in una clinica specialistica, ci si accorge che questi ragazzi non sono soggetti a un esordio psicotico. Quindi ci sono forme di disagio che la società rappresenta, e quindi la domanda che ci dovremmo fare è: come mai in questo momento storico il gioco d'azzardo è esploso, al di là del fatto che lo Stato aveva ed ha bisogno di fare cassa? Ma come mai, no? Dal 91 in poi c'è stato questo incremento dell'offerta di gioco che evidentemente ha trovato in noi una grossa risposta. Io ho provato a mettere giù quattro punti molto grossi. Innanzitutto, siamo diventati una società enormemente narcisista e siamo sempre meno propensi all'altro, siamo sempre più propensi a noi stessi. Siamo una società che punta tutto sull'avere piuttosto che sull'essere. Voi vedete che adesso, in un momento estremamente critico e buio della nostra vita sociale, dopo anni di crisi, di aziende che chiudono, continuano a dirci: dobbiamo rilanciare i consumi. Non ci dicono: dobbiamo rilanciarci come specie umana, dobbiamo rilanciarci come società, dobbiamo rilanciarci come persone che stanno attente ai più deboli. Dobbiamo rilanciare i consumi, perché è l'unico modo per uscire dalla crisi. Forse usciremo dalla crisi economica rilanciando i consumi, ma non usciremo da una crisi sociale che investe e si rappresenta anche con questo tipo di problematica. Il terzo capitolo è importantissimo. Stiamo vivendo un periodo di magma transgenerazionale, perché effettivamente non c'è più la cesura tra generazioni, che era molto netta fino agli anni 70. Quindi sicuramente i miei genitori non ascoltavano la musica che ascoltavo io, sicuramente non si vestivano come me, sicuramente non frequentavano i locali che frequentavo io, e quindi sicuramente non avevano l'attitudine alle nuove tecnologie che avevo io, mentre adesso abbiamo lo stesso tipo di telefonini. Molto spesso con i figlioli ci si trova nei stessi locali, magari si frequentano gli stessi amici, si ascolta la stessa musica. Questo ha generato una doppia scansione. Se da un lato i giovani hanno fenomeni di pseudo-emancipazione, e cioè hanno comportamenti adulti ben prima di un po' di anni fa, basti pensare anche alle morti per overdose di giovanissimi che cominciamo a vedere, è inquietante, però è vero, ormai tutto sta accelerando, e i giovani che si sentono uguali agli adulti si comportano da adulti. Dall'altra, sull'altro versante, abbiamo noi che ci comportiamo da giovani, e effettivamente c'è una regressione del mondo adulto che tende a giocare di più, che tende a stare di più nei locali, che tende a dribblare di più gli impegni e le rinunce che la vita quotidiana ti offre, e quindi da questo punto di vista la differenziazione non aiuta i giovani a trovare dei paletti da cui, appunto, anche su cui opporsi e su cui differenziarsi e crescere. E poi ovviamente l'esclusività sociale, ovvero sia siamo in un mondo difficilissimo dove se sbagli qualcosa ed esci dal circuito economico, lavorativo, professionale, familiare, rischi di non rientrarci più. Quindi abbiamo un enorme aumento della marginalità e un enorme aumento della povertà, al di là della crisi. La marginalità è legata anche alla frantumazione dell'istanza familiare, che ormai è praticamente distribuitissima. Tutte queste cose quindi trovano una risposta in comportamenti che in qualche modo accendono l'interruttore dopaminergico, cioè accendono quel neurotrasmettitore che ci fa sentire bene. Il paziente affetto da gioco d'azzardo patologico chiude col mondo emotivo e si stringe in una simbiosi con quello che gli dà la dopamina, cioè con quello che lo fa stare bene. Quindi, come è stato detto, il giocatore d'azzardo non giocherà mai per vincere, gioca per giocare. Lui dice a se stesso anche che gioca per trovare la vincita che gli permetterà di sanare le perdite, ma in realtà gioca per giocare. Quindi se vince, se fa una grossa vincita, rimane nella sala slot, rimane nel casinò fin tanto che non è esaurito anche l'ultimo centesimo di quella vincita, perché per lui l'importante è la tensione tra puntata e risultato. Che poi il risultato non sia quello della puntata non fa niente, questo permette di reiterare il gesto. Quindi una delle prime cose da sfatare è quello che si dice, una sorta di sovrapposizione di profilo tra il giocatore professionista e il giocatore patologico. Il giocatore professionista gioca per vincere e quindi controlla il gioco, controlla gli altri che giocano, vede come giocano e azzarda pochissimo, perché deve portarsi fuori da quella stanza la mesata per pagarsi la sua vita quotidiana. Il giocatore patologico gioca per giocare e quindi è un sicuro perdente, perché perde il controllo sulle giocate, le reitera in continuo, non gli basta mai la vincita. Questo è il meccanismo che sta alla base di tutto. Disarticolare questo meccanismo è difficilissimo, perché interrompe, chiude il rubinetto della speranza, perché stando in simbiosi con la slot machine io nutro non la mia economia ma la mia emotività, perché quella macchina mi dà quello di cui io ho bisogno. Sono pertanto difficilissimi da trattare, perché come vedete nella foto che vi ho messo sono in fuga continua. Il nostro compito da terapeuti è quello proprio di fermarli e di dirgli: guarda, devi trovare la forza per affrontare il dolore della consapevolezza psichica, devi trovare la forza per tollerare la frustrazione e far accendere il tuo desiderio, perché se tu vai in cortocircuito con i tuoi bisogni non riesci a desiderare, quindi la vita si scolora. E in effetti i giocatori, nelle forme più gravi, scolorano la loro vita. Non badano più i figli, non gli danno più affetto, non gli danno più attenzione, non badano più la famiglia, non sono più attenti alla loro resa professionale, non hanno più valori, perché come una sorta di vortice, di rompente, l'effetto dopaminergico gli dà quello di cui hanno bisogno e tutto il resto non serve. Riuscire a bloccare questo significa dire a questa persona: tu devi avere il coraggio di provare il dolore, tu devi provare il dolore di quello che hai fatto e devi provare il dolore che proviamo tutti noi nella nostra vita della rinuncia. E quindi voi capite che è un percorso un po' controcorrente, no? Dovremmo cercare negli atti medico-terapeutici, ma anche psicologici, di far star meglio il paziente, ma portarlo al cambiamento significa portarlo a star peggio. Da un punto di vista generale, si può arrivare a questa forma di disagio da molti percorsi clinici diversi. Quindi il fenomeno è estremamente complesso. Non esiste solo il dipendente da gioco d'azzardo, punto. Perché esiste il dipendente da gioco d'azzardo, ad esempio, come forma iatrogena di un farmaco dopaminergico che gli viene dato per curare il Parkinson e che sgattentizza comportamenti compulsivi, tra cui il gioco d'azzardo. C'è la persona che è affetta da gioco d'azzardo perché ha una massa tumorale che preme sulle aree prefrontali e gli fa perdere le forme inibitorie e quindi ogni suo desiderio deve essere agito in maniera compulsiva. C'è il giocatore d'azzardo che gioca pesantemente a gioco d'azzardo solo quando beve, quindi se non curiamo l'abuso alcolico non riusciamo a compensarlo da parte del gioco d'azzardo. Quindi ci troviamo in qualche misura con un parterre estremamente vasto di persone che giocano in maniera autodistruttiva, abnorme, poco congrua con il ruolo professionale e sociale che hanno o dovrebbero avere. Dobbiamo cercare di trattarli tutti allo stesso modo, tenendo conto però delle loro differenze soggettive. Quindi molto spesso, cosa che diranno dopo le colleghe di qui di Trieste, vi diranno con più precisione, molto spesso i trattamenti pesano un po' da dove arriva la persona, la teniamo in gruppo con altri che hanno lo stesso problema, ma al tempo stesso pesiamo la loro differenza soggettiva e il percorso che li ha portati a manifestare questo tipo di disagio. Finisco con questi 5 punti che secondo me sono i 5 punti che dobbiamo affrontare adesso, perché bisogna dire che questo qua parte da solo. Dobbiamo dire che lo Stato si sta rendendo conto che questo è un problema che in qualche modo si sta rappresentando nella società civile in maniera sempre più critica e quindi in qualche modo sta dando delle risorse. Parte di queste risorse sono arrivate anche nella nostra regione e di questo vi parlerà la Francesca Vignola, che è un instancabile regista di questo tipo di attività dedicate al gioco d'azzardo. E lavorando già da anni su questo problema in regione ci siamo resi conto che ci sono alcuni punti su cui dovremmo fermarci in maniera particolare. Il primo è che non basta fermarsi al sintomo, cioè non basta non far giocare più il giocatore, bisogna in qualche modo cominciare a lavorare con lui e col suo nucleo familiare per sanare e riportare in equilibrio la sua emotività, ma anche in qualche modo per trovare il modo di sanare i danni pregressi, perché molto spesso ci troviamo con persone, famiglie che hanno degli ISEE buoni perché entrambi lavorano, ma devono pagare tanti di quelli finanziari che poi non hanno i soldi per pagarsi la bolletta della luce o per pagare l'affitto della casa. E quindi da questo punto di vista abbiamo un vacuum, perché voi sapete che l'ISEE è un dato importante per ottenere dei contributi sociali, e abbiamo un vuoto che dovrebbe essere sanato. Quindi il sintomo, fermare il sintomo non ci basta, dovremmo lavorare proprio a livello sociale con queste situazioni. Secondo punto è differenziare le soglie di trattamento. perché sicuramente le persone che possono essere completamente riabilitate devono essere riabilitate, ma le persone che non riescono a smettere non possono essere abbandonate. E quindi in qualche modo, soprattutto su le persone, le classi ultra vulnerabili, e sto pensando agli anziani che giocano molto e vengono molto rappresentati nei servizi, sto pensando ai pazienti psichiatrici, sto pensando ai polidipendenti, dobbiamo pensare anche a forme di trattamento che riducano il danno, anche se purtroppo non riescono a risolvere il problema, ma che quantomeno la persona sia messa in una sorta di garanzia da parte di garanzia sociale da parte delle istituzioni che gli permette di non autodistruggersi come potenzialmente potrebbe fare. Dobbiamo logicamente sviluppare, per fare questi primi due punti, dobbiamo sviluppare strategie sinergiche col territorio, con le associazioni, con i medici di medicina generale, con i comuni. Su questo la Francesca Vignola sta lavorando tantissimo, sta proponendo interventi di questo tipo, conoscitivo e formativo a 360 gradi, perché purtroppo il problema può essere risolto solo facendo in qualche modo delle reti, sviluppando delle reti sensibili e anche preparate. Dobbiamo pensare alla creazione di percorsi di cura innovativi, perché stiamo valutando in maniera molto critica che i percorsi di cura che proponiamo non bastano. Avremo bisogno probabilmente di pensare forme di residenzialità leggera, perché la residenzialità ormai costa, però percorsi di residenzialità brevi, con le famiglie, con i giocatori, per cercare di fermarli, per cominciare a ragionare con loro, per fargli tollerare il dolore di ciò che è successo. E poi, per finire, dovremo avere il coraggio di cominciare a potare i molti progetti che sorgono sul gioco, e tenendo quelli che danno dei buoni risultati e trasformandoli in pratiche operative stabili dei servizi. Cioè, la sperimentazione sul gioco dal punto di vista progettuale c'è, e c'è anche nella nostra regione. Il problema adesso sarebbe cominciare a sedimentare questa progettazione e capire quali sono i progetti che hanno funzionato e quali no, e cominciare a far sì che questi progetti diventino attività stabili, quindi che vengono messe nella pancia dei comuni o delle aziende sanitarie, anche in termini di costi, ma che devono portare un beneficio comprovato alla cittadinanza. Io con questo avrei ultimato.
Proprio per restare, come dire, sull'onda di quello che è stato detto fino adesso, tanti dati, informazioni che potete trovare facilmente sul sito che abbiamo dell'Osservatorio delle Dipendenze, e quindi l'idea era di darvi alcune informazioni sulla situazione in regione, su come siamo. Ve le do velocemente, ma poi mi piacerebbe più continuare sull'onda delle stimolazioni avute dal dottor Veglia su cosa fare, no? Perché devo dire, no, abbiamo sentito cose che un po' ci deprimono, no? Allora dove stiamo andando? E quindi forse vorrei chiudere l'incontro su cosa possiamo fare, no? Per modificare forse questa evoluzione, o quantomeno provare a farlo, no? Insomma, sarà che sono patologicamente ottimista, no? Come qualcuno mi dice, ma insomma, la storia ci insegna che le cose cambiano grazie alle persone, no? Non a caso. Quindi, allora, la regione va, già è stato detto, no? Il problema è sentito, un po' come tutta Italia, se prendiamo le stime poi dell'Istituto sulle Sanità, quelle recenti oppure quelle meno recenti che erano del Dipartimento Politica Antidroga, sempre rimanendo ottimisti, quindi prendendo la stima più bassa in assoluto disponibile nella letteratura, quindi dello 0,5, parleremo comunque di 6.000 persone nella nostra regione con un problema, no? Di azzardopatia, o come la vogliamo chiamare. I nostri servizi ne intercettano 500-520 l'anno, no? E sono molto pochi, no? Quindi, ma voi da soli, se uscite al tabaccaio, al bar, vedete quelle persone che ai servizi non arrivano, no? Quindi abbiamo sicuramente un problema di intercettazione, e abbiamo sicuramente un problema culturale che è stato ben espresso dalle relazioni precedenti, no? Che ci porta sempre di più ad agganciarci con questa patologia. Cosa possiamo fare rispetto a non fermarci al sintomo? La sensibilizzazione di cui insomma è stato detto è importante, perché ci siamo sempre, no? I servizi, la regione, eccetera, eccetera, in tutte le manifestazioni, perché è importante, come dire, mantenere viva l'attenzione sul problema, su tutti i problemi, ce ne sono tanti, come è stato detto, no? Perché non abbiamo mica solo la dipendenza d'azzardo, ne abbiamo diverse, abbiamo tante problematiche, però è importante ricordarci che molte problematiche dipendono, come dire, anche da un fenomeno culturale, sociale, che possiamo, come dire, addivenire ad un cambiamento, insomma, anche grazie a queste modifiche. E nella nostra regione si è detto che si gioca in media, no, 1390 euro l'anno, over 18 anni, che sono quelli che possono giocare, la maggior parte, quindi su un miliardo, i dati che abbiamo sono solo del 2016, perché effettivamente, come è stato detto prima, da poco il monopolio fa un po' fatica a fornirci questi dati, no? Quindi è stato dichiarato, no, quei 103, però non abbiamo più il dato regionale, non abbiamo più il dato comunale, insomma, li abbiamo chiesti ufficialmente, ancora non ci arrivano, un po' perché decade molto spesso il presidente, no, del monopolio, e quindi insomma ci si nasconde queste informazioni. Quindi abbiamo un dato molto vecchio, perché nel 2016 ad oggi, no, parliamo già di 20 miliardi in più di volume di gioco. Parliamo sempre di volume di gioco perché, lo dicevamo prima, i nostri giocatori reinvestono le vincite. Quindi rispetto al fatto di parlare dell'effettiva perdita, qui non parliamo di economia e di mele pere, insomma, e cassette, no, vitare, eccetera eccetera, ma parliamo, come dire, di persone che, secondo questa patologia, giocano tutto quello che hanno e anche tutto quello che vincono. In media nei nostri servizi hanno più o meno 100.000 euro di debiti, insomma, chi molto di più, chi molto di meno, e circa il 20% ha problemi legali. Sono persone come noi, che hanno famiglie, figli, che lavorano molto spesso, la maggior parte ha un lavoro ancora, poi insomma, e hanno problemi legali perché o si allacciano alla rete elettrica perché hanno smesso di pagare le bollette, perché i soldi delle bollette quindi se li sono giocati e quindi hanno questi problemi qui, oppure hanno sottratto denaro, insomma, prima in famiglia, poi, come dire, fra colleghi di lavoro, poi al lavoro, no? E quindi sono, voi potete immaginare, quindi famiglie malate. Quindi noi parliamo sì di una stima la più bassa possibile di 6.000 persone, ma sono 6.000 famiglie, no? Come minimo, che poi, come dire, sono persone che nel momento in cui lavorano non lavorano perché pensano a come recuperare il denaro, quindi non sono altresì produttive nel momento in cui lavorano, e via discorrendo. Poi se ci agganciamo anche al fatto dell'epifenomeno e dell'epigenetica anche, no? E quindi che queste famiglie poi porteranno probabilmente i loro figli anche ad uno stile di vita sbagliato, comincia a pesare la cosa, quindi devo cambiare argomento, se no, come dire, la mia intenzione di farci dei buoni propositi non c'è più. E quindi che cosa fare? Da parte dei servizi, anche grazie ai finanziamenti che abbiamo avuto da parte del Ministero, abbiamo cominciato a riflettere, a mettere in atto alcune dinamiche. C'è un piano regionale che, insomma, annualmente esce, dove, come dire, sperimentiamo, no? Prima il dottor Veglia che diceva il percorso di cura innovativi, cerchiamo di farlo, cerchiamo di differenziare per esempio i percorsi ad alta bassa soglia, non starò qui a tediarvi sulla differenza, ma come dire, nei termini di personalizzare gli interventi affinché siano sempre più efficaci, e cerchiamo un po' anche di stimolare la ricerca, quindi abbiamo convenzioni con la SISSA, con l'università, insomma, per verificare quali siano effettivamente gli interventi sui determinanti di salute più utili, e nonché, no, rispetto ai percorsi e di alleanze sul territorio, cerchiamo di stimolare, insomma, grazie anche, no, al terzo settore, insomma, tutto, così come oggi siamo ospiti da Buone Pratiche, che, come dire, un nome, un fatto da cui ci aspettiamo molto, no? Abbiamo detto trasformare le buone pratiche in azioni, no? Quella potatura che si citava prima vuol dire, laddove si fa sperimentazione è giusto fare una valutazione, un'osservazione, quindi laddove, come dire, alcune buone pratiche risultano un intervento efficace per una modifica culturale, sociale o che dir si voglia, è importante poi anche strutturarle, insomma, e riconoscerle all'interno del setting sociale. Quindi, insomma, rivolgersi agli insegnanti, che, come dire, o alle famiglie è fondamentale, perché sono quelle che hanno il compito, come dire, di trasformare la cultura in cui noi puntiamo molto, ma come dico molto spesso, quello che cambia è il locus, no? Cioè
of control, no? Deve essere interno soprattutto, non esterno, quindi non demandiamo sempre all'altro, quindi non all'insegnante, al genitore, ma io stessa sono genitore e quindi cosa può, no? Ci sono degli studi che dicono, no? Nazionali, insomma, i grandi manager che hanno cambiato il mondo, che hanno cambiato come gli stati sociali, erano quelli che avevano un locus of control interno, quindi quelli che pensano di poter fare la differenza. Quindi in primis questo dobbiamo fare, pensare di poter cambiare le cose, no? Quello che io dico ai ragazzi che incrocio è non credere a quelli che dicono non avrai la pensione, lo dicono anche a me che ho 42 anni, non avrai la pensione, non troverai lavoro, no? Perché se poi credi a quello che dicono gli altri, alla fine lo fai. Tu hai il potere di cambiare le cose, di a loro che non avranno una casa di riposo eventualmente, no? Nel senso che la politica è fatta dalle persone, no? E quindi è bene anche prendere in mano le proprie capacità, insomma, di essere l'individuo civico e poter modificare quello che si può fare, no? E quindi, insomma, le alleanze sono fondamentali. È vero, noi andiamo per i comuni, finanziamo, insomma, grazie appunto ai fondi regionali che abbiamo, e proprio per cercare di innovare, di trovare delle metodologie, insomma, per modificare la cultura. Si può fare, non si può fare. Io porto sempre l'esempio perché mi ha colpito molto cosa abbiamo fatto sulle immondizie, no? Ero bambina, buttavano tutti le cose fuori dal finestrino. Adesso provo a buttare una carta di plastica sul contenitore della carta davanti a un bambino, insomma, dici, ma cosa stai facendo, no? Quindi c'è la possibilità di cambiare le cose. Dal punto di vista, come dire, della politica più generale, la nostra regione, mantenendo la materia dell'azzardo, no, nella salute e non nell'economia, così com'è a livello nazionale, perché voi sapete che il gioco è governato dal Ministero dell'Economia e Finanze a livello nazionale e quindi, come dire, anche una finalità diversa la gestione, no? Gli introiti, come dire, del gioco sono a livello nazionale e non regionale, e quindi, se vogliamo, in regione stiamo facendo diverse cose, cioè abbiamo una delle migliori leggi, mi sento di dire, nazionali, forse dopo il Piemonte, che è quella più restrittiva, che vuole agire sulla riduzione, no? Perché la prevenzione poi si basa su diversi pilastri, uno fra i tanti è, come dire, quello delle norme, no? E quindi se la legge continua così, non so se tutti l'avete vista, l'avete letta, però la legge 26 del 2017, devo dire votata all'unanimità da tutti, prevede che 3 agosto 2020 gli apparecchi per il gioco d'azzardo negli esercizi generalisti spariscano nei contorni dei 500 metri dai luoghi sensibili, che sono molti. Una stima dice il 90% del territorio regionale, quindi direi che è un dato significativo. 3 agosto 2022, stessa sorte per le sale giochi e le sale scommesse. Quindi, insomma, è uscita un'ANSA proprio 2 giorni fa dal Piemonte, che è da settembre 2017 che ha già applicato la sua legge in termini di restrizione. Questo ha portato, come dire, a un risparmio dei cittadini e di quasi 25 milioni di euro, insomma. Quindi direi che è un dato sicuramente interessante. Allora, io il tempo l'ho finito, però quello che mi piace dire per introdurre poi il fatto è che i nostri servizi sono molto preparati, l'avete visto dall'intervento del dottor Vegliac, e quindi è importante rivolgersi e, insomma, togliere anche lo stigma, come dire, no, del servizio per le dipendenze brutto e cattivo, ma sono servizi che possono fare molto per i cittadini, sono servizi gratuiti, non serve l'impegnativa del medico, ci si può rivolgere, c'è pieno anonimato, insomma, è come dire, stimola la fiducia anche, insomma, al servizio pubblico, perché può aiutare molto, insomma, al reinserimento delle persone con queste difficoltà nel tessuto sociale. E questo, insomma, è per introdurre anche, se vogliamo, i servizi di Trieste che sono qui presenti, insomma, e che ringraziamo sempre per il loro lavoro. Grazie.
Quindi, la parola alla
dottoressa. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata. Ho pensato di portarvi una fotografia di quello che è la realtà triestina, di quello che rappresento come servizio e anche di quello che è a vostra disposizione come cittadini del luogo. Io sono psichiatra, lavoro presso la struttura complessa dipendenze comportamentali e sostanze legali e oggi vi parlo come referente dell'equipe che si occupa di GAP o disturbo da gioco d'azzardo. Questa equipe è nata intorno all'anno 2000, nel corso degli anni ha avuto diverse evoluzioni. A tutt'oggi, grazie anche ai fondi che sono stati erogati l'anno scorso, consiste di diversi operatori e un'equipe multiprofessionale. Quindi oltre a me ci sono 3 colleghi psicologi, 2 colleghi assistenti sociali, un educatore e saltuariamente anche gli infermieri qualora fosse necessaria una valutazione di tipo sanitario. L'equipe fornisce diversi livelli di attenzione al paziente. Indubbiamente la persona viene valutata, lui, lei e la sua famiglia, e può poi giovarsi di diverse forme di trattamento, sempre nell'ottica di individualizzare la forma di trattamento più adeguata alla persona. Principalmente si cerca di erogare un trattamento di gruppo, ma per altre caratteristiche vengono eventualmente forniti anche trattamenti di tipo individuale, con colloqui individuali. Il supporto ai familiari è sempre presente, sia che la persona, il paziente sia in carico o anche qualora il paziente si rifiuti di venire a valutazione, se i familiari hanno bisogno di dei colloqui, di informazioni, possono venire al nostro servizio. Da quest'anno ci sono anche dei gruppi di autoaiuto, quindi immaginatevi che la persona possa accedere direttamente al servizio oppure può trovare a livello territoriale dei gruppi di autoaiuto sul problema del disturbo da gioco d'azzardo. Attualmente ne abbiamo 2, uno che si trova all'interno del nostro servizio e uno che si trova presso la microarea di Ponziana, ed è previsto l'apertura tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo di un terzo gruppo di autoaiuto. Questo sempre con l'idea e il concetto di fare rete, di portare la persona a affrontare il proprio problema. Cosa facciamo? Oltre alla cura, ci occupiamo anche di fare consulenze presso i centri di salute mentale o presso, in collaborazione con i colleghi delle dipendenze, diremo illegali, di valutare l'esordio, la compresenza del disturbo da gioco d'azzardo in persone che hanno altre dipendenze, ad esempio, che nel corso della loro patologia possono spostare il comportamento da dipendenza da una forma all'altra. Ci occupiamo, non il medico direttamente, ma gli assistenti sociali lavorano quotidianamente in rete con il servizio sociale del comune. È anche molto rilevante il contatto con il mondo dei legali per fare valutazioni rispetto ai reati commessi piuttosto per gli indebitamenti ai quali i nostri pazienti possono andare incontro. Infine collaboriamo anche con il Dipartimento di Prevenzione come esperti rispetto al campo delle dipendenze per dare la nostra esperienza rispetto a quello che possono essere i progetti con i ragazzi nelle scuole. Un po' di numeri, insomma, se vi parlavo di fotografia, adesso ho fatto la fotografia di famiglia, adesso vi dico invece la fotografia delle persone che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. Per comodità legata al database che abbiamo in servizio, vi porto, nonostante l'equipe lavori dal 2000, vi porto i dati dal 2012 ad oggi. Abbiamo conosciuto 325 persone nel corso di questi 6 anni. Se mi doveste chiedere l'identikit, chi sono questi giocatori, cioè ovvero i giocatori che vengono al servizio a curarsi, abbiamo 2 picchi. Allora, intanto il genere più rappresentato è quello maschile. Il genere maschile ha un picco di età intorno alla 50 d'anni, 45-50 anni. Questo è il gruppo più folto, diciamo, all'interno dei nostri pazienti. Per quanto riguarda il genere femminile, sono in numero ridotto, il rapporto è di 1 a 5, donne e uomini, e le signore che accedono al nostro servizio sono più anziane, sono donne sopra i 65 anni. La fenomenologia del gioco d'azzardo è molto diversa, un po' come diceva il dottor Vegliac, al sintomo si arriva per strade diverse, questo rende ragione della necessità di personalizzare i tipi di intervento. Arriviamo ai giovani, che poi è il motivo per cui ci troviamo qua questa sera. Mi sembrava corretto portarvi un po' di numeri relativi ai giovani che abbiamo conosciuto in questi anni. Quindi 325 nuovi pazienti dal 2012 ad oggi, di questi 23 giovani sotto i 24 anni, sotto i 19 anni solamente 4, quindi un numero relativamente basso. Nella totalità diremo che il 7% dei nuovi pazienti che abbiamo trattato in questi anni sono stati giovani. Nello specifico, nel 2018 questo trend è rimasto uguale, siamo intorno all'8% dei nuovi pazienti che si sono rivolti a noi, l'8% erano giovani. Cosa sono uomini? Sono ragazzi, sono tutti maschi, quelli che sono arrivati al servizio. Giocano come la popolazione adulta alle slot, alle VLT, diversamente dagli adulti qualcuno gioca di più alle scommesse sportive, però non si discostano, diciamo che l'offerta presente sul territorio innesca poi la patologia. Una parentesi riguarda i giovani migranti, un numero relativamente importanti in questi comunque numeri esigui, sono ragazzi migranti che vengono invitati a venire al servizio dagli operatori che li conoscono attraverso l'ICS e che fanno quindi insomma il loro esordio in questo mondo attraverso questo fenomeno sociale recente. Che altro dirvi? Obiettivi rispetto ai giovani, ovviamente quello di intercettare maggiormente questa fascia d'età. Quello che dei pazienti che vi ho descritto nessuno ci ha portato come dipendenza principale quella del gioco d'azzardo via internet, quindi sono giocatori che comunque escono di casa, frequentano i locali, frequentano le sale. Potrebbe essere importante indagare le comorbidità con altre dipendenze, perché il campione di cui vi ho parlato sono persone che sono venute al servizio dichiarando un'unica dipendenza, che è quella dal gioco d'azzardo, ma sappiamo che spesso invece la fenomenologia della dipendenza può essere anche multipla. E purtroppo un'altra caratteristica di questo campione di pazienti è l'alto tasso di drop out, cioè di abbandono. Quindi un numero relativamente esiguo, forme di trattamento con colloqui individuali con i familiari che però durano relativamente poco e poi vengono abbandonati. E il trattamento viene abbandonato. Forse questo rende ragione anche delle caratteristiche dell'età dei pazienti che abbiamo in esame. Quindi vi lascio un po' con questo obiettivo che ci diamo come servizio e che l'obiettivo attraverso il quale stiamo collaborando con i colleghi che si occupano di Androna Giovane, che è il servizio dedicato ai giovani con problemi di dipendenza. E lascio la parola alla collega Eva Perizzolo.
Grazie mille, sì, noi siamo il servizio, come potete vedere, che si chiama Androna Giovani, è un servizio del Dipartimento delle Dipendenze che è dedicato alle dipendenze giovanili. Nasciamo come progetto ormai svariati anni fa e siamo uno forse di quei progetti innovativi di cui parlava Alessandro Vegliac prima, anche la dottoressa Vignola, che per fortuna ha potuto diventare insomma con grande forza e sforzo anche una, in qualche modo qualcosa di più strutturato, che in questo momento si occupa e prende in carico ragazzi da fino ai 25 anni, entro i 25 anni d'età. Per le, diciamo con ambiziosamente speriamo di arrivare proprio a prenderci in carico poi di tutti quelli che hanno una qualche forma di dipendenza. Nasciamo però come articolazione del Dipartimento delle Dipendenze nella sua quota che lavora con le sostanze illegali, no? E per dire che queste suggestioni che sono arrivate dagli interventi precedenti sono assolutamente importanti, interessanti, in linea con quello che anche noi osserviamo. Quello che avviene per i ragazzi è forse poco ancora esplicito, no? Forse c'è ancora molto sommerso riguardo al gioco d'azzardo o all'azzardopatia, come è stata forse meglio anche definita. Però è un meccanismo che non ci stupisce, no? Stiamo parlando di giovani, di ragazzi che hanno un cervello in formazione. Poi ci sarà nel prossimo incontro, credo, Matteo Lancini, che anche parlerà specificatamente di questo tema, no? Della fase di vita, della fase evolutiva, ed è qualcosa che quindi un cervello adolescente è un cervello che è particolarmente sensibile a certi stimoli, particolarmente sensibile a tutto quello che ha a che vedere col piacere, come diceva dottor Vegliac prima, la dopamina e tutti i circuiti neuronali che sono sottocorticali e quindi sono particolarmente interessati da tutte le forme, no? Dipendenza, da quella comportamentale anche poi all'utilizzo di sostanze, e quindi gli adolescenti sono sicuramente un bersaglio rispetto al mercato, ma un bersaglio facile, mi verrebbe da dire, no? Perché è un bersaglio che è predisposto per essere stimolato in questo modo. E cosa facciamo noi in Androna riguardo come lavoriamo? Lavoriamo cercando di assolvere un po' al compito di non centrare tutto sul sintomo, no? Ma di tenere proprio conto del fatto, del momento peculiare di vita, che è quello dell'adolescenza e dell'età giovanile. E questo in qualche modo riconduce poi anche quello che accade a livello sintomatologico dentro un quadro che può essere affrontato anche in maniera così, come dire, lavorando proprio sul momento e sulla fase, sui compiti evolutivi che i ragazzi hanno in questo momento della loro vita e che possono essere in qualche modo disturbati da una dipendenza che si instaura o che a causa di un blocco di qualcuno di questi compiti può, insomma, questo può favorire la comparsa di una dipendenza. Quindi ecco, proprio due parole per dire dove siamo. Siamo un servizio aperto 5 giorni su 7, siamo in una zona della città centrale, nella zona proprio prospiciente a Cavana, mi viene da dire, Androna degli Orti, vicino all'Arco di Riccardo, c'è anche la piantina. Il numero di telefono non è quello che avete visto prima nella slide precedente, ma è questo qua sotto, 040 399 5937, e a noi si può rivolgere chiunque, anche un familiare, perché l'obiettivo è quello di lavorare molto anche con le famiglie, con i familiari di questi ragazzi, perché insomma giustamente vivono il più delle volte all'interno di una famiglia. E ci si può rivolgere senza impegnativa del medico, senza appuntamento, basta telefonare e insomma ci si, no, è abbastanza semplice approdare a questo servizio. C'è anche una mail che non so se si vede, forse, ah sì, si vede sotto, androna.giovani, sotto il numero di telefono, e quindi diversi sono i modi per contattarci. Spero di essere stata così, in questi due minuti, di avervi detto tutto quello che poteva essere utile, come, no, per darvi l'idea di quello che anche offre per i giovani il nostro servizio per le dipendenze. Grazie.
Noi siamo praticamente dei tempi, però approfitto per dire che siccome si è abituati sempre a non considerare quelle altre cose che si hanno. Il problema della zanopatia è diffuso in tutta Italia, in qualche regione in maniera più marcata della nostra. Guardate che non è vero che in tutte le regioni ci siano disponibili i servizi che ci sono qui, che credo andrebbero analizzati, perché non sempre tutti hanno a disposizione delle informazioni. Devo dire che i servizi nati negli anni, da questo punto di vista, la nostra storia è una storia un po' particolare, per cui al di là di tutte le maggioranze che ci sono sostituite al governo della regione, il punto dei servizi è sempre stato preservato come un punto di grande qualità, riguardo l'ambiente, riguardo i giovani, riguardo gli anziani. Casomai sarebbe da fare di più, ma si può fare sempre di più. Ma comunque siamo una regione che sul tema sociosanitario, grazie a Dio, si mantiene all'avanguardia, al netto delle politiche che inevitabilmente questi temi suscitano. Quindi io ti lascerei, sapendo che non è obbligatorio sia questo l'ultimo momento di incontro, le buone pratiche a un progetto anche con l'azienda numero 2 e con altre tappe, eccetera, proprio contro la zanopatia. Quindi è un lavoro che intendiamo continuare il tempo senza essere voce nel deserto. Quindi salutiamo già adesso Daniele, sapendo che alle 19:10 lo trascinerò via con me.
Grazie, non sarebbe utile tirare le conclusioni, perché come vedete il campo è molto aperto, abbiamo toccato vari aspetti, l'aspetto terapeutico, l'aspetto della cura, l'aspetto locale, abbiamo dato qualche numero. Io cosa vorrei dire? Che i 18 miliardi che lo Stato italiano ricava da questa pratica, sui quali fortemente ha investito, che è molto difficile disarmare, perché armare questo sistema è stato molto veloce e non ha incontrato resilienza. Disarmarlo è estremamente difficile. Però tornando a degli esempi di economia, 18 miliardi sono sostituibili sul mercato. Io credo che ci serva anche molta fantasia. Qui parlo come cittadino, parlo come libera, come legalità, come senso di giustizia, ma avete sentito, non voglio fare politica naturalmente, ma avete sentito come primo slogan di tutti gli ultimi governi che si sono succeduti, ma dico un ampio 20-25 anni, quindi abbracciamo centrodestra, centrosinistra, partiti o movimenti che si dicono né di destra né di sinistra, citare come prima possibilità di recupero, come primo diktat, la guerra alle mafie. Il valore illegale di questo paese, secondo la mia collega scrittrice Nunzia Penelope, in un anno è di 550 miliardi. È una cambiale sul futuro, si parla, dice adesso la legge sulle pensioni, quota 100, rubiamo il futuro ai nostri ragazzi. Ma 550 miliardi, un combinato disposto di mafie che investono sulla contraffazione, sulla prostituzione, sui migranti, sull'azzardo naturalmente, sulle droghe, sulla tossicodipendenza, le mafie, l'evasione fiscale, la corruzione, il lavoro nero, ci portano via un pezzo di futuro, perché 550 miliardi sono un quarto del debito pubblico italiano. Quindi, a parte i discorsi sulla disuguaglianza e sulla grande ricchezza degli italiani a fronte di 5 milioni di poveri, no? Queste grandissime contraddizioni per cui come si risolve il problema, si evoca solo una parola, la patrimoniale, sembra che non ci sia altro rimedio. Ma 18 miliardi si ricavano investendo su altre cose, solo l'evasione fiscale, 120 miliardi all'anno, noi riusciamo solo a fare un piccolo grattino, ecco, un piccolo gratta e vinci su questi 120 miliardi, vale 7-8 miliardi ogni anno, ma siamo molto lontani dall'obiettivo finale. Adesso, per dirvi una notizia d'attualità, anche senza entrare nel campo della religione, è l'Unione Europea, questa stessa Unione Europea che ci comunica l'infrazione oggi, ci dice che l'Italia dalla Chiesa Cattolica dovrebbe recuperare 5,6 miliardi di tasse non pagate in un arco di 5 anni, 6 miliardi, e il governo italiano sembra non avere nessuna intenzione o nessuna fretta di chiederlo. Allora io dico, questi 18 miliardi presi dalla politica che mette le mani in tasca agli italiani, questo per ribaltare uno slogan, non metteremo le mani in tasca agli italiani, 18 miliardi prelevati con l'azzardo, incautamente, con classi deboli, dai pensionari, dai cassa integrati, dai giovani arruolati in industria dell'azzardo, che la politica si sforzi di fare qualcosa di più in questa direzione. Le possibilità di recupero di 18 miliardi per l'economia italiana sono infinite e molteplici, basta volerlo, basta volerlo.
Abbiamo ascoltato per voi.